Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse loro: se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e persino la propria vita, non può essere mio discepolo. Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre, non chiede prima a calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine, per evitare che se getta le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo dicendo: costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro. Oppure, quale re, partendo in guerra contro un altro re, non chiede prima di esaminare se può affrontare con 10.000 uomini chi gli viene incontro con 20.000? Se no, mentre l'altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere la pace. Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo. Acclamiamo alla parola del Signore. Viene annunciata ogni giorno nella Chiesa, è una parola bella, è una parola anche molto importante, che entra nella nostra vita, direbbe l'autore della lettera agli Ebrei, come una spada a doppio taglio e valuta la nostra esistenza, la valuta nel bene e nel male. Ora, la domanda che noi oggi riceviamo da questa parola non è una domanda chi corre più forte o chi corre più piano. Qual è il podista che vince la gara e quello invece che la perde? No. Ma è una domanda molto di senso della nostra vita. Rispondendo a questa domanda, con il tuo cuore e la tua coscienza aperta a Dio, tu riesci ad avere l'orizzonte della tua esistenza più chiaro, più luminoso, perché la luce non parte da te, se hai muscoli più o meno forti, parte dal Signore. Dice l'autore anonimo del libro della Sapienza, 2400 anni fa circa. Fa parte di uno dei più importanti libri sapienziali, che dicono l'amore di Dio incarnato nella nostra esistenza, negli eventi quotidiani. Chi può immaginare che cosa vuole il Signore da me? Quale uomo può conoscere la volontà di Dio? Questa è la domanda importante, che nei momenti della nostra vita che hanno particolare rilevanza, rispondendo a questa domanda, riusciamo chiaramente a imboccare la strada giusta. Una volta si diceva: ma fate aiutare un po', dalla comunità, meglio ancora se ti fai aiutare da un direttore spirituale. che conosce la tua esistenza, ma soprattutto cerca di interpretare la volontà di Dio per la tua esistenza quotidiana. Le risposte a questa domanda di senso della nostra vita sono almeno duplici, di due aspetti, che poi è solo un aspetto messo sotto due sfaccettature. La prima risposta che il Signore dà: vuoi conoscere la volontà del Signore ogni giorno? E allora la seconda lettura che cosa ti dice? È una letterina di un breve unico, sarà due pagine al massimo. San Paolo che scrive all'amico Filemone. Filemone era una persona che doveva avere un certo status symbol, doveva avere molti schiavi. Uno di questi, Onesimo, visto che è un padrone abbastanza rigido, scappa. Ma non si rifugia nella campagna, nei baci, no, va da Paolo. E va a trovare addirittura Paolo in carcere. E mentre lui rimane schiavo, Paolo annuncia il regno di Dio, lo catechizza. Pensa. E Onesio si converte alla fede cristiana. Una volta convertito, Paolo scrive la lettera alla Filemone. Senti un po', Filemone, tu che sei cristiano ormai da parecchi anni, capisci quello che devi fare nei confronti di Onesimo? È schiavo, ma tu lo devi trattare come un amico, di più. Accoglilo come me stesso. Ecco la prima risposta. Vuoi conoscere la volontà di Dio? Ama. Ama e tutti i fratelli. Amali con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Lì c'è l'immagine, l'icona vivente del Signore. E fra i fratelli ama quelli più disgraziati, tipo uno schiavo, che è una cosa considerata nel mondo, soprattutto dell'impero greco-romano. Con il mondo ebraico non è così. Però lo schiavo è sempre un servo, a tutti gli effetti. Come noi stiamo amando i nostri fratelli, che oggi maggiormente sono nella sofferenza, nel dolore e soprattutto nella emarginazione, allora la volontà di Dio per te oggi significa amare e riamare sempre queste persone bisognose. Per arrivare a questo, Luca pone sulle labbra di Gesù alcune considerazioni che non possiamo né omettere e tantomeno edulcorare, ma le dobbiamo dire così come sono. Perché? Perché il Signore la sua volontà la fa conoscere a queste determinate persone in modo speciale. Per essere discepolo di Gesù non è sufficiente neanche amare in maniera generica, non è sufficiente neanche amare in maniera particolare gli emarginati, i poveri, i soli, gli ammalati, eccetera. Bisogna fare una scelta più a monte. La scelta della fede cristiana è una scelta totale, completa, radicale. Per cui se io amo un tizio perché mi fa compassione e il giorno dopo ne faccio un pezzo di perdono, non sono cristiano. Ecco perché è una scelta che riguarda tutti gli uomini e tutto quanto l'uomo, nella sua complessità e nella sua interezza. la rinuncia come atto di fede. Se tu ami, dice Gesù, tuo padre, tua madre, moglie, figli, fratelli, sorelle, persino la tua vita, non puoi essere mio discepolo. Ma cosa vuol dire? Che allora la famiglia è in concorrenza con l'amore di Dio? Assolutamente no. Significa che ciò che è fondamentale nella nostra fede cristiana è il Signore. Tutto il resto è valido ma relativo a. Tutto il resto è secondario perché ti porta verso il Signore. Questa è la prima rinuncia che noi dobbiamo fare, cioè mettere una scala di valori ben precisa. Al vertice il Signore, protagonista della nostra vita, Lui, soltanto Lui, niente altro che Lui e tutto il resto secondario che ci porta a Lui. Addirittura, se questo potesse causare anche una croce, una sofferenza, tu devi portare questa croce, andare dietro al Signore se vuoi essere suo discepolo. In altre parole, se vuoi scoprire, conoscere la volontà di Dio, dice il libro della Sapienza, giorno per giorno. E questo lo facciamo così, in 2-2-4, no, il Signore ha due esempi che ha calcolato come parabole. L'uomo che vuole costruire una torre, oggi diremmo la costruzione di un grattacielo, la costruzione quindi lunga, molto, molto faticosa, di non solo un mese o un anno, ma di diversi anni per tutta la tua vita, e la persona, il re, che non dice vai a fare la battaglia contro l'altro, no, dice va a fare la guerra, e la guerra è fatta di diversi momenti, di diversi anni, di diverse fatiche, diverse sacrifici. In altre parole, sei chiamato ad un cammino paziente per arrivare a rinunciare non solo ai tuoi averi, a tutti i tuoi averi, materiali e spirituali, ma anche a te stesso. Perché se tu rinunci liberamente, tu prima di tutto diventi libero dalle tue fissime, da te stesso, dal tuo modo di pensare, di vedere, di valutare, di agire. Ti affidi completamente al Signore, la tua luce è dal Signore, il tuo esistere è per il Signore, nel Signore e con il Signore. E allora, come gente adulta nella fede cristiana, che vuole avere una testimonianza vera, pregnante nei confronti delle nuove generazioni, bisogna che noi educhiamo noi stessi prima di tutto, e i nostri fratelli più piccoli e più grandi, prima di tutto all'autonomia, cioè a essere felici e contenti di quello che abbiamo, sobri nella nostra vita, accontentarci di quello che il Signore ha messo sul nostro cammino. Ma ci educhiamo ed educhiamo gli altri all'autonomia perché loro si possano dedicare completamente, totalmente agli altri. Educarci all'autonomia e alla dedizione. Io credo che il verbo di questa domenica da tenere in testa, ma soprattutto nella nostra coscienza e nel nostro cuore, è quello del lasciare. Lascia gli odi, lascia i rancori, lascia le invidie, lascia tutto quello che in pratica può essere ostacolo, annebbiamento del tuo cammino verso il Signore. Lascia anche le cose buone, famiglia, papà, mamma, eccetera, lascia anche ciò che è bene, perché ciò che è importante che cos'è? Cristo, che San Paolo dirà, è la nostra pace. E qui
che ci siamo. Ieri, digiuni, preghiera, messe, interventi. Papa che con 100.000 persone si raccoglie nella preghiera, oh splendido, insieme con fratelli e sorelle anche di fede diversa. Ma la pace, se noi non la consideriamo come dono del Signore, non sarà mai pace vera. La pace è dono del Signore per me, che sono in ricerca di Dio e del senso della mia esistenza. La pace io sono chiamato a darla ai fratelli con una persona, non come concetto. La pace è il Signore che io devo portare agli altri. La pace della famiglia, come dono della famiglia, in cui papà, mamma, figli e resto della famiglia vivono d'amore. Quella è la pace vera. La pace fra le nazioni non è l'assenza dalle armi o il rimprovero a livello internazionale per gas che sono stati usati. Questo è un aspetto, diremmo un capitolo della pace, ma finché non entriamo nella logica che la pace è il Signore, che salva l'uomo, che dona se stesso all'uomo, non può essere una pace duratura. La pace è quel silenzio della croce che diventa riconciliazione tra Dio e l'uomo, tra l'uomo e Dio, che diventa segno di speranza nella risurrezione, che diventa dono totale d'amore ai fratelli e nei fratelli al mondo intero. Tante volte noi oggi, soprattutto oggi, abbiamo la considerazione di questo tipo, il Papa Francesco, che Papa, ma che dono di Dio, certo, ma tu che cosa fai per la pace? Qual è il tuo impegno concreto, la tua missione di pace nel mondo, nella vita, nella storia, nel quartiere, nelle strade, eccetera? Parecchie volte noi, senza volere, deleghiamo gli altri ad essere persone che operano la pace, mentre Gesù ha detto beati coloro che la costruiscono la pace. Beati costruttori di pace, perché loro così annunciano il regno di Dio. Che il Signore doni a noi questa grazia, di continuare ogni giorno, non ieri soltanto, a chiedere insieme la pace. E solo allora il silenzio della croce sarà un grido assordante nei confronti di un mondo che non solo vorrebbe la pace, ma che ne ha una necessità totale, di vita o di morte. Che il Signore doni a noi questa grazia, ma preghiamolo il Signore, preghiamolo sul serio, perché ci renda operatori di pace, perché Lui faccia splendere il suo volto su noi, suoi umili servi, e ci insegni le sue leggi d'amore e di pace, di giustizia e di solidarietà. Maria, colei che è nata alla vita del mondo, che noi oggi festeggiamo, crei in noi una nuova cultura, una nuova società dell'amore e della pace.